Crimis. Il notiziario.
Benvenuti in Primis di quest'oggi, lunedì 15 novembre 2021. Alla fine della COP26 è stato approvato il patto di Glasgow con l'obiettivo di limitare l'innalzamento delle temperature del pianeta Terra di 1,5 gradi rispetto all'epoca preindustriale, un accordo che è stato annacquato su alcune questioni cruciali come la fine dell'utilizzo del carbone. Infatti nell'accordo si parla di diminuzione, un punto su cui ha particolarmente pressato l'India per evitare di dare una data. Persino lo stesso presidente della COP26, Alok Sharma, ha dovuto ammettere che si tratta di un accordo fragile. Secondo il segretario generale dell'ONU, Guterres, è un compromesso che riflette gli interessi, le contraddizioni, lo stato della volontà politica del mondo di oggi. È un passo importante, ma non basta. È ora di entrare in modalità di emergenza. I prossimi negoziati, COP27, si terranno nel 2022 in Egitto, a Sharm el-Sheikh, mentre quelli successivi, COP28, negli Emirati Arabi Uniti. 108 persone tra agenti e funzionari dell'amministrazione penitenziaria rischiano il processo per le violenze contro i detenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta. Questa è la richiesta della procura che ha chiesto invece l'archiviazione per 12 indagati, a cui potrebbe comunque venire notificato un decreto penale di condanna a pena pecuniaria per non aver, in qualità di pubblici ufficiali, denunciato quello che stava accadendo nel carcere. In Italia da oggi sarà possibile scaricare 14 certificati per proprio conto o per un componente della propria famiglia senza bisogno di recarsi allo sportello dell'anagrafe. Si tratta di anagrafico di nascita, anagrafico di matrimonio, di cittadinanza, di esistenza in vita, di residenza AIRE, quindi per l'estero, e altri saranno disponibili collegandosi con la propria identità digitale ai siti di anagrafenazionaleinterno.it o anagrafenazionale.gov.it. 550 migranti sono stati salvati dal maltempo dalla Guardia Costiera Italiana portandoli a Rocella Ionica in Calabria. Saif al-Islam, secondogenito di Gheddafi, annuncia la sua candidatura alle presidenziali in Libia. Le elezioni nel paese sono previste al momento il 24 dicembre, ma sono state spesso rinviate negli ultimi anni per via della mancanza di stabilità nel paese. Saif è ricercato dalla Corte Penale Internazionale per crimini contro l'umanità compiuti nel 2011. È salito a 68 morti e 25 feriti il bilancio provvisorio degli scontri avvenuti sabato notte nel carcere El Litoral di Guayaquil, nell'Ecuador meridionale, fra reclusi di diversi padiglioni. Almeno 5 manifestanti sono stati uccisi nelle proteste in Sudan contro il golpe militare che ha interrotto il processo transitorio verso la democrazia nel paese. Decine di migliaia di persone sono scese in piazza in città e villaggi in tutto il paese. Ieri Valentino Rossi ha corso la sua ultima gara di moto mondiale. È morto lo scrittore Wilbur Smith, aveva 88 anni, i suoi romanzi d'avventura hanno venduto in oltre mezzo secolo più di 100 milioni di copie. Lutto anche nel mondo del giornalismo italiano, venerdì è morto Giampiero Galeazzi, soprannominato Bisteccone, dopo una lunga malattia. E questo è tutto per quel che riguarda le notizie in breve di In Primis. Noi vi lasciamo con le nostre rubriche dedicate all'immigrazione, al cinema e una data in un minuto. Vi auguriamo un buon inizio di settimana, a risentirci domani mattina.
Cinema in un minuto, a cura di Fabio Mingardi e Paolo Piazza.
Il connubio musical ed horror è qualcosa che fa venire i brividi, ma non di paura, che ci azzecca la sospensione magica degli intermezzi musicali con l'atmosfera tetra e spaventosa tipica dei film del terrore. Sono due fascinazioni che si annullano a vicenda, poli di un magnete che si respingono. Non che poi ce ne siano tantissimi, mi vengono in mente il noioso Sweeney Todd di Tim Burton, il delirante Cannibal the Movie, l'iconico The Rocky Horror Picture Show, ma di un horror ne era la parodia, e quel capolavoro di Brian De Palma, Il fantasma del palcoscenico. Ultima notte a Soho, in sala in questi giorni, non è che sia un vero e proprio musical, ma la notevole ma un po' petulante colonna sonora anni 60 di sicuro domina l'intera visione. E quando a metà film fa capolino il thriller con venature sanguinolente, ecco che di fatto possiamo annoverarlo in questa lista di opere spurie. Presentato fuori concorso a Venezia 2021, il film di Edgar Wright ha varie frecce nel proprio arco, alcune vanno a segno, altre no. Tra le prime direi il talento visionario ed originale del suo autore. Tra i suoi lavori, L'alba dei morti dementi, Scott Pilgrim vs. The World, Baby Driver, se non vi dicono nulla recuperate almeno i primi due. Ultima notte a Soho è un piacere per la vista, le coreografie sono meravigliose, la padronanza del mezzo espressivo indiscutibile. Di contro che delude, a mio parere naturalmente, è lo scarto tra la commedia fantastica della prima parte con il dramma sempre più angoscioso della seconda. Le soluzioni gotiche da serie B, il finale per dire, e le suggestioni autoriali tra Polanski, Argento e Roeg poco si amalgamano e rimane alla fine un indigeribile senso di delusione. Personalmente apprezzo le opere bizzarre ed inclassificabili. Ultima notte sembra che abbracci la follia, unico rifugio alla dolorosa realtà, ma lo specchio che la protagonista sembra attraversare per tutto il film alla fine la riporta serena in quella dimensione che meno ci piace, la vita di tutti i giorni.
Immigrazione in un minuto. A cura di Stefano Galieni.
Due considerazioni, una politica, l'altra meno. Quella politica è che su 4.000 persone, in gran parte bambini e donne, quelli che stanno crepando di freddo e di fame, sì, di freddo e di fame, al confine fra Bielorussia e Polonia, si giocano equilibri geopolitici. E da una parte la Commissione europea, che si oppone al fatto che l'Unione europea finanzi la costruzione di muri per l'Europa, dall'altra Georges Michel, presidente del Consiglio europeo, che invece dice, beh, questa è la dimostrazione che i muri servono e che quindi i soldi bisogna tirarli fuori. 4.000 persone che mettono in discussione la vita di 430 milioni di persone, una buffonata se non fosse una tragedia. E la seconda è la considerazione politica. Bambini come quelli morti in Turchia, come quelli che crepano di fame in Afghanistan, grazie alla fame che sta divorando il paese, bambini come quelli che muoiono nel Mediterraneo, da poco è ricorsa all'ennesima strage. Sì, bambini, e questa è Immigrazione in un minuto.
Una data in un minuto. A cura di Daniele Piacentini.
14 novembre del 2001. Sono passati solamente 2 mesi dall'11 del settembre e 1 mese circa dall'inizio delle operazioni militari occidentali, statunitensi in particolare, in Afghanistan. Il regime talebano, che controllava il paese fino alla metà degli anni 90, praticamente ormai non c'è più. I combattenti dell'Alleanza del Nord, sostenuti dal cielo e sul terreno dagli americani, occupano infatti la capitale Kabul. Quel che rimane dei talebani si riunisce nello storico santuario dei talebani stessi, la città di Kandahar. Il paese quindi sembra essere davvero sull'orlo di un cambiamento epocale. Un anno dopo, però, di quel 14 novembre, gli statunitensi inizieranno a mettere gli occhi su un altro paese, l'Iraq, e distoglieranno così le forze e le energie dall'Afghanistan per spostarle verso la futura occupazione di Baghdad. A quel punto la storia cambierà e, come abbiamo visto oggi, i talebani, 20 anni dopo quei giorni, sono tornati a controllare l'Afghanistan. La storia, però, quel 14 novembre del 2001, sembrava andare davvero in un'altra direzione.